Fuori gioco.
Bentrovati all'ascolto, fuori gioco oltre la linea delle notizie. Nella puntata di oggi abbiamo seguito un filo che ci ha portato dalle grandi imprese sportive che di certo non hanno bisogno di parole a quelle parole che invece non sono arrivate da parte di chi avrebbe dovuto pronunciarle. Il riferimento era all'intervento di Donald Trump all'indomani dei fatti di Las Vegas, e proprio passando per Las Vegas abbiamo poi parlato delle nostre paure, delle nostre ansie più profonde. Lo abbiamo fatto con un importante cantautore, con Bruno Ori, che a questo tema delle paure, delle angosce anche più intime ha dedicato un intero lavoro. Adesso viriamo bruscamente e vi portiamo, come anticipavamo poco fa prima del giornale radio, verso altri mondi, perché oggi è stato presentato in diverse città del mondo, peraltro non a Las Vegas dove l'anteprima è stata annullata per motivi che potete facilmente immaginare, è stato presentato un attesissimo film. Si tratta di un sequel, ecco, diamo un altro indizio, e il titolo è, udite udite, Blade Runner 2049. Quindi adesso, ne è passato di tempo.
Adesso poi ne parleremo con John, perché John Vignola era spettatore, diciamo così, neanche troppo poco interessato a questa anteprima. Lo abbiamo mandato a vedere il film per conto
gli abbiamo concesso un congedo dalla nostra riunione mattutina.
Anche perché in realtà il filo del nostro Senza Parole si lega a questo film che poi adesso lo ricorderemo, è uscito nel 1982, evoca una società un po', mi verrebbe da dire, molto simile almeno metaforicamente alla società attuale, cioè una società di replicanti dove domina insomma un cupo senso di angoscia, un po' come quella che in queste ore, ahi noi, ci attanaglia per quello che succede in giro per il mondo, nei vari continenti, e di cui però noi vi facciamo ascoltare il finale, il monologo, non quello del 2049, non facciamo spoiler, ma vi facciamo ascoltare il Blade Runner, quello originale, quello di Ridley Scott, quello con Harrison Ford. Ascoltate.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia.
Che commozione.
È tempo non fare di così. Morire.
Allora, film che, lo ricordiamo, era ambientato in una a Los Angeles, anche se poi non fu girato in realtà a Los Angeles, ma venne girato a Burbank, come dicono quelli che ne sanno. E in realtà questo che vi abbiamo fatto ascoltare era il finale, il prefinale, perché
sì.
No, John, cos'è?
Succede che delle intenzioni, infatti credo che Blade Runner di Ridley Scott sia il film che ha avuto più director edition della storia del cinema, forse solo i film muti, perché in realtà lui l'avrebbe troncata con questa morte. Poi, come sapete, in Blade Runner il cacciatore di androidi, Deckard, si innamora perdutamente di un lavoro in pelle, così vengono chiamati questi droidi, che hanno la funzione di sostituire gli esseri umani nei lavori più faticosi, nell'intrattenimento, ahimè in certi casi anche sessuale, perché Rachel appartiene a questa categoria. C'è una sequenza finale che forse vi ricordate, dove lui e questo androide, che ha la caratteristica di non essere a tempo, mentre di solito gli androidi scadevano, la sua data di scadenza non si sa, non c'era scritta da nessuna parte, si avviano verso un futuro di pace in un ambiente che è lo stesso con cui inizia Shining. Ecco. Del maestro Kubrick. Grande. Che prese proprio quelle sequenze per la famosa ascesa all'Overlook Hotel.
Tra l'altro va detta una cosa su questo film, così aggiungiamo per la passione dei cinefili, che in realtà i diritti sulla sceneggiatura di questo film furono offerti a Martin Scorsese,
sì.
Il quale Martin Scorsese traccheggiò, come si dice dalle mie parti, un po', e poi alla fine disse no, vabbè, non mi interessa. Forse oggi, visto poi il successo planetario, che Martin Scorsese abbia bisogno insomma di un altro film, però insomma, ecco, fa impressione che anche questo è una chicca, diciamo, è uno di quei film che che come Shining sono ricchi poi di aneddoti legati alla genesi, alla stessa genesi.
Sì, è un film che ha fatto epoca ed era ambientato nel 2019, anno che peraltro si avvicina ad ampie falcate. Questo qui invece è ambientato nel 2049, perché di Blade Runner 2049 che vogliamo parlare con te, e non solo, perché abbiamo anche un ospite tra poco pronto in linea.
Brevissimamente, perché non si può fare quello che si dice spoiler, 30 anni dopo c'è ancora Harrison Ford, l'avete visto nei trailer.
Il regista è diverso, è Denis Villeneuve.
Esatto, Ridley Scott questo film non l'ha mai superato, diciamo questo, gli è rimasto un po' dentro, infatti è il produttore di un film che è diretto da un grande regista canadese, Denis Villeneuve. C'è Ryan Gosling, che è completamente diverso da quello che avete visto in La La Land, e c'è una storia che è ancora più cupa, ancora con meno parole rispetto a quella originaria. Insomma, sono 2 ore e 20 minuti di silenzi e di angosce. È una storia assolutamente contemporanea perché i droidi ci sono ancora e purtroppo sono ancora vessati.
Ti è piaciuto? In sintesi?
Non può che... È un lavoro... Denis Villeneuve è un erede di quelle Ridley Scott, quindi mi è decisamente piaciuto. Siamo dalle parti di una grande regia. È un film che non vi metterà, credo, di buon umore.
Su questa parole come pietre, ecco, senza parole, lasciamo sospeso senza parole il commento
degli
ascoltatori. Speriamo che non
sia
senza
John Mignola,
parole,
sì.
Il nostro ospite che facciamo ve lo
beh,
presentiamo.
Sì, perché il primo Blade Runner, come è noto, e di conseguenza anche il seguito che ne va a riprendere la storia, era liberamente ispirato, così come si dice, al romanzo di Philip Dick. Ora, a pubblicare praticamente tutto ciò che esiste di pubblicabile di Philip Dick è stata la Fanucci editrice, editore, con Sergio Fanucci che è in linea. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori. Un saluto a John Vignola, carissimo. Ciao John.
Ciao Sergio, ma ti posso chiedere, l'hai visto questo?
No, non me l'ha fatto vedere, è blindatissimo, non me l'ha fatto vedere. Stamattina in realtà c'è stata la proiezione a cui ero stato invitato, ma purtroppo avevo altri impegni e quindi non sono riuscito. Quindi dovrò vederlo assolutamente. Ormai aspetto, cos'è, il 6, no?
Dopodomani l'uscita domani, nelle sale, quindi giovedì come giorno in
ormai
cui
escono i film,
da tradizione escono i nuovi film in sala. Che cosa si aspetta, Fanucci? Perché spesso, magari questo farà eccezione, non so, però i cosiddetti sequel sono qualche volta, insomma, non mantengono le aspettative o non riescono a suscitare lo stesso entusiasmo, non hanno lo stesso fascino del primo film.
Ma allora, sicuramente lo andrò a vedere principalmente come Dickiano,
ecco.
Che prima di essere l'editore di Dick sono un grandissimo appassionato, lessi il primo romanzo di Philip Dick, che è Ubik, quando avevo soli 14 anni, non capii assolutamente nulla, ma rimase dentro quel fascino che poi ho scoperto man mano crescendo e poi pubblicando sempre Philip Dick, tutte le opere di Philip Dick. Quindi lo vedrò da Dickiano, cercherò un qualcosa di Dick. Questo ce lo deve dire John, se c'è qualcosa di Dick nel nuovo film.
Io credo proprio di sì, ed è per questo che ti chiedo, Sergio, cos'è il Dickiano in generale? Devo dire che Sergio Fanucci editore ha pubblicato e sta pubblicando l'integrale di Philip K. Dick. La storia di Philip K. Dick è raccontata anche da Emmanuel Carrère in un bellissimo libro che esiste anche in Italia. Qual è lo specifico della scrittura di Dick, secondo te? La cosa che
allora, quello che lo rende unico è questo suo continuo e insistito dubbio che ha nei suoi protagonisti, nei suoi personaggi, e che piazza completamente, un dubbio a volte interiore, quindi un dubbio esistenziale, a volte anche un dubbio sull'azione, su una cosa che deve fare piuttosto ne fa un'altra. In realtà la fantascienza è solamente una scusa per parlare del nostro io e per parlare di quello che è la nostra società che ci circonda, in questo caso Dick, la società appunto degli anni, dei suoi anni di vita, società travagliata, società in grande trasformazione come quella poi anche di adesso, e questo lo rende appunto attuale. Il dubbio quindi è quello che poi mette sempre tutte le persone davanti a loro stessi: faccio questo, faccio bene, lo devo fare o non lo devo fare? Questa è la grande domanda di Chiara.
Fanucci, aspetti, giriamo la sua domanda: lo devo fare o non lo devo fare? La nostra Rosanna Sferrazza, che è a un bar a Roma, così almeno, che di fantascienza non voglio entrare nei dettagli della fantascienza del bar della Sferrazza. Sferrazza, ci ascolta?
Eccomi, ci stiamo ascoltando perché qui c'ho al bar un attore che ha fatto il provino ma non l'hanno preso.
Dove? Per Blade Runner.
Non l'hanno preso qua perché cercavano un attore con una voce un po' soave, angelica, e lui ancora non si dà pace, non sa perché non l'hanno preso. Ve lo faccio dire.
Sentire,
come ti
voce,
chiami?
Eh?
Sì.
Non essendo stato preso, dico solo il nome, Paolo.
Ecco, noi volevo una voce angelica, trasparente, insomma, un po' angelica. Noi. E lui non capisce, no, ma lui non capisce perché non l'hanno potuto. In cosa è consistito questo provino?
Ma semplicemente in una replica ad una risposta del copione, quindi semplicemente sull'acustica della voce.
Quindi un provino proprio sonoro, diciamo.
Ovviamente.
Ma io lo capisco, però Paolo, perché non l'hanno preso. Sì, perché non parla nessuno in questo film. Credo che la voce non fosse questa, una voce bellissima. Non, è proprio la voce.
È una voce molto radiofonica, meno importante.
Va detto che è una voce molto radiofonica, Sferrazzi. Non vuoi prendere il numero, magari può tornare buona per un'altra cosa.
Io glielo dico, guarda, vi faccio sostituire da uno di voi tre.
È un replicante, anche qua, per Blade
Runner. Fare replicante di Santoro di Guido Ardone.
Faccio il replicante di Santoro.
Ecco, bene, uno a caso.
Io non capisco il perché di questa predilezione, comunque va bene, insomma.
Sergio Fanucci.
Io adesso lo consono.
Sergio Fanucci che è ancora con noi. Appunto, dicevamo il Dichiano, gli abbiamo chiesto cosa si aspetta, ma soprattutto cos'è che teme da questo film, perché Dick al cinema non è mica facile. Mi ricordo Atto di Forza, che non è stato un grande adattamento.
No, allora, l'intento del produttore di Warner è quello di portarlo verso i millennials, quindi verso tutta una serie di nuovi utenti che non conoscono Dick, che comunque lo conoscono poco e che sicuramente non hanno visto Blade Runner, se non alcuni. È un po' quindi un desiderio di allargare in qualche modo l'audience, e facendo questo di non riconoscere apertamente il seguito, di non riconoscere appunto il fatto che sia un seguito, anche se poi lo dice il titolo e lo dicono anche i personaggi stessi e lo dice anche gli eredi di Dick, a cui hanno venduto i diritti. Però questo è un tentativo, bisogna vedere se poi questo tentativo succede, o se è un grande film di fantascienza o se è un film che ci dice anche altro, come ci ha detto altro Blade Runner.
Speriamo che non sia solo un film, diciamo un'operazione commerciale, diciamo così per fare la parte dell'antipatico.
No, io essendoci stato credo di sì che i personaggi di Dick si muovano su una scia che è molto dichiana, quindi anche molto confusa e senza redenzione. Grazie moltissime a Sergio Fanucci che è stato con noi per raccontare. Vi ricordo che Fanucci Editore pubblica l'opera integrale di Philip K. Dick. Il Blade Runner originale, ve lo ricordate ragazzi, aveva una colonna sonora di uno che era specializzato in ambientazioni, per esempio momenti di gloria, un po' epiche, un po' altisonanti. Invece Vangelis, bisognerebbe pronunciarlo così,
come?
Il nome Vangelis, perché non male. Egli è greco, ci regala in quella cupa pioggia che scende sempre a Los Angeles o comunque in questi Stati Uniti apocalittici che sono vicinissimi a noi, in realtà,
purtroppo
ci regala questo blues, un blues fatto di strumenti, sono tutte tastiere queste, che però sono estremamente calde e avvolgenti, sentiamole. Ascoltata oggi questa colonna sonora mi sembra vicinissima a quello che facevano 7-8 anni prima i Pink Floyd di The Side of the Moon.
Sembra un po' l'inizio di quel disco lì.
Esatto, quel Rick Wright circolare. E vabbè, Blade Runner è un blues però questo, canonicamente, alle 12 battute, eccetera. Io devo dire che i due DJ e produttori che regalano la colonna sonora al nuovo Blade Runner hanno tenuto mente tutto in considerazione proprio del lavoro di Vangelis. Infatti c'è un clima che è lo stesso, forse ancora meno melodico.
Allora, ci avviamo molto lentamente alla conclusione, nel senso che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, alla conclusione di questa seconda puntata di Fuori Gioco, oltre la linea delle notizie. Non prima però di aver ricordato un'importante campagna che è in corso in questi giorni e che raggiunge il suo culmine proprio in questi giorni, in particolare domani, il Dono Day, il giorno del dono, una campagna virale con centinaia di iniziative in tutta Italia per ricordare, per affermare che c'è bisogno, c'è spazio per una cultura del dono, della solidarietà, una cultura che, a dire la verità, spesso spesso emerge nel nostro paese,
dai,
purtroppo
dirlo.
Diciamolo a ridosso di eventi particolarmente drammatici, esatto, come i terremoti e le calamità naturali, però ci sarebbe bisogno di consolidarla.
Assolutamente, noi siamo convinti che in Italia ci sia spazio per donare, quindi donate, verrebbe a farci proprio il piazzista, ma diciamo l'occasione ne vale la pena. Dono Day, trova l'iniziativa più vicina a te, il secondo giro d'Italia, forza.
Ci sono nella nostra narrazione anche dei momenti in cui bisogna salutare un grande. Uno è stato grandissimo a scrivere canzoni, è quasi sconosciuto dalle nostre parti, Tom Petty con i suoi spaccacuore, gli Heartbreakers, e addirittura veniva rubricato sotto l'hard rock negli anni 70, amico di Bob Dylan. Bob Dylan oggi ha pianto la scomparsa di un fratello. Io ve lo vorrei proporre in una canzone che forse è una canzone in Italia non molto conosciuta, ma che è quella che canticchia la vittima del maniaco de Il silenzio degli innocenti. Ve lo ricordate, la ragazza che è sulla macchina canticchia una canzone che si chiama American Girl, che è uno schiaffo al moralismo di certe zone degli Stati Uniti. Una canzone dalla musica allegra, ma che in realtà racconta delle brave ragazze che hanno un fuoco dentro. American Girl,
i Traveling Wilburys, no? Forse vi ricordate, i più grandi appassionati di questo genere musicale si ricordano una fotografia di cui facevano parte appunto Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison e Roy Orbison, che in realtà è rimasto il solo Bob Dylan, lo diciamo scaramanticamente.
Sì, Bob Dylan, Roy Orbison morì quasi subito, addirittura non c'era già più nel secondo disco di questa famiglia di fratelli, erano fratellati davvero. Del resto c'è una cosa, Tom Petty non avrebbe mai pensato di fare musica rock se nella sua città, a Gainesville, nel 1959, quando aveva solo 9 anni, non fosse capitato un certo Elvis Presley,
tanto
a sudare e cantare rock and roll. Tom Petty è un vero e proprio mito, dicevo, oggi gli Stati Uniti lo piangono davvero, ed è stato anche un grande personaggio. 335-699-2949, molti gli sms, per esempio uno fuori luogo, uno diciamo fuori gioco,
dai,
rispetto
diciamo
a quello che noi diciamo, che non legherei, scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice, il comportamento di qualche pazzo alla libertà di avere un'arma per difesa personale. In America ce ne sono più di 300 milioni, se così fosse ci dovrebbe essere una strage quotidiana. Questo è un punto chiaramente di vista. Abbiamo ancora con noi, sempre nel bar o fuori dal bar, con delle persone indimenticabili, Rosanna Sferrazza. Oddio, Cos'è?
Questa è una macchina per il cappuccino.
Stavo finendo la centrifuga.
È una cannuccia.
Per farvi sentire che
ho vinto qualche cosa. No.
No, non ha vinto niente. Stavamo parlando giusto con i miei vicini di bar delle notizie di ieri, appunto, perché voi parlate solo di quelle di oggi, non capisco perché. Allora, c'è questa notizia che non so perché. No, stavo leggendo questa notizia che magari la approfondiremo domani, che in Germania è stata approvata la Inweisungsstrafe. Cosa ne pensa di questa legge?
Assolutamente d'accordo, c'è bisogno di abbassare i toni e di imparare a dire le cose anche
in maniera più tranquilla. Infatti no, perché poi si dice che al bar non siamo colti. No, questa notizia appunto è che bisogna, tra l'altro fanno delle multe salatissime contro quelle persone che scrivono cose cattive su Facebook.
Lei
sui
sa
social,
chiaramente
no?
Di chi sta parlando,
sì,
vero Sferrazza?
Io non ho capito di cosa sta parlando Sferrazza. Cos'è questa Inweisungsstrafe?
Dice, è una legge, si chiama legge Facebook, che praticamente, praticamente quelli che scrivono cose violentissime sui social e pensano di farla liscia, adesso pagheranno multe salatissime, hai capito?
Gli haters, sì, hai capito?
Scusi.
E qui al bar sono tutti contenti, fanno la ola, perché chiaramente anche al nostro numero non scrivete cose, anche se siamo appena nati ieri, diciamo, non si vede perché potremmo multarvi.
Ecco, mi raccomando,
euro,
no,
allora, euro, no,
rasserena gli animi,
poco,
Sferrazza, rassereni, anzi, io do da lei, rassereni, sì, gli animi, giusto. Sferrazza. Mi raccomando,
li rassereni, non ti preoccupare, è dalla Inweisungsstrafe, è tutto, sì, beh, è tutto. Ci sentiamo presto.
Allora, okay. ci sentiamo domani, cara Rosanna Sferrazza, al 335-699-2949. Potete continuare a mandare messaggi d'amore per Rosanna anche dopo la nostra trasmissione, perché Guido, dopo di noi, noi Radio 1 non lascia soli i suoi ascoltatori.
Mai,
anzi,
mai, neanche per un momento. Tra poco c'è innanzitutto il giornale radio, poi la linea andrà a Mangiafuoco, il nostro nuovo format narrativo, ieri al suo esordio, così come Fuori Gioco, oltre la linea delle notizie, quindi restate naturalmente all'ascolto. Noi ci avviamo alla conclusione della nostra seconda puntata, doveva essere più difficile della prima, e invece
infatti è andata proprio così. Ma ci siamo divertiti, dobbiamo ringraziare tutti i nostri ascoltatori, io lo dico ancora una volta perché vale per tutta la giornata, 335-699-2949, siamo su Radio 1, siamo Fuori Gioco,
e le voci in Fuori Gioco che avete ascoltato per queste due ore sono di Guido Ardone, Gianluca Santoro, Rosanna Sferrazza e John Vignola, programma a cura di Ilaria Sotis, la regia è di Alex Messina, la parte tecnica Alessandro Rosi e Stefano Catini, grazie a loro e grazie alla nostra squadra, grazie a Maria Dragani, Roberta Genuini, Edoardo Rossi e Elena Zabeo. Noi torniamo domani poco dopo le 15, o per meglio dire subito dopo il GR delle 15. A domani!
Ciao!